www.radiojo.it e la storia continua. Il cantiere e il primato delle macchine. Il taccuino di Villard de Honnecourt. Il quaderno di Villard, architetto e ingegnere originale della Picardia, vissuto nella prima metà del XIII secolo, è un album di 33 fogli nel quale l'autore ha raccolto disegni architettonici, composizioni figurative, schemi geometrici e proporzionali e macchine di vario tipo, con annotazioni e commenti che mostrano la forma mentis di un magister gotico. Nelle sue pagine traiamo e traspaiono una grande quantità di curiosità e un'apertura verso tutti gli aspetti della tecnica e dell'arte. I disegni architettonici riproducono edifici esistenti che dovevano servire a modello visivo. I moduli che gli disegna sotto piante e figure sono griglie proporzionali, utili, come egli stesso dichiara, per operare leggermente, ovvero facilmente. Sfogliando le pagine troviamo un interessante esempio di standardizzazione. Il disegno del rosone, infatti, è composto di 216 elementi e soltanto 5 sono i pezzi differenti. Purtroppo, tra i numerosi argomenti che compongono i quaderni, è andata perduta la sezione dedicata alla carpenteria, che poteva risultare molto interessante per conoscere le tecniche usate per realizzare le impalcature, le centinature, eccetera. In compenso vi sono anche disegni di macchine, ma non è chiaro se si tratta di sue invenzioni o apparecchi allora in uso. Un disegno mostra una sega idraulica con lo spostamento automatico dei legni da tagliare. In un altro si vede un martinetto a vite per il sollevamento dei grossi pesi. Infine, una particolare sega meccanica che dovrebbe servire a tagliare i pali sott'acqua. Ma non solo cattedrali, ma anche un castello perfetto. A partire dal XII secolo anche la costruzione di castelli e fortezze segue un percorso di razionalizzazione delle strutture. In Francia, in particolare, i masti se ne contavano circa 18, oggi andati in rovina, fatti costruire da Filippo Augusto, detto Machinis Peritissimus, realizzati con dimensioni simili a 3 livelli e con un impianto circolare protetto da mura. In Italia, Ripa Fratta o Ascianello in Toscana, Castel Delfino in Liguria e in altri paesi europei dove non mancano esempi di architettura civile che mostrano un possibile riferimento a un modello comune, non solo nella regolarità della pianta ma anche nell'uso di una muratura a grandi blocchi squadrati e del bugnato. Sulla fine di tali percorsi di razionalizzazione, nel XIII secolo, Federico II porterà al massimo grado di astrazione l'idea di un'architettura metaforica. Pur considerando le esigenze di carattere difensivo, tanto che in qualche modo anticipa schemi adottati successivamente, Federico trasforma la sua dimora di caccia, Castel del Monte, nei pressi di Andria, in un castello perfetto. La forma cristallina dell'ottagono è l'immagine filosofica del sovrano, razionale, solida, inespugnabile. E il disegno e il progetto. Uno dei passaggi più difficilmente analizzabili nell'attività dei cantieri medievali, per la scarsità di documenti e per la difficoltà di mettere in relazione materiali di varie origini, è quello che intercorre tra la realizzazione grafica del progetto e la sua realizzazione definitiva. è un percorso accidentato, lungo il quale troviamo le interferenze dei committenti, le correzioni e i ripensamenti dell'architetto, i contributi spesso non secondari delle maestranze, le difficoltà di un linguaggio grafico non sempre ben formulato e a volte mal recepito. Lo sforzo di razionalizzazione dell'architettura gotica passa anche attraverso la ricerca della migliore comunicazione possibile tra chi immagina e progetta e chi deve realizzare. I sistemi per raggiungere la comprensione di ogni singola parte non passarono solo attraverso il disegno, ma si utilizzarono proficuamente altri tipi di comunicazione, orali e gestuali, schemi grafici disegnati sul terreno o sulle pietre. Il libro di Malvina Bolgherini, Disegno e progetto nel cantiere medievale, esempi toscani del XIV secolo, ha il merito di approfondire questo fondamentale aspetto nel fare architettonico, esaminando 9 casi in area toscana, dove appare evidente la complessa realtà nella quale le opere venivano realizzate. E scrive l'autrice: i disegni architettonici relativi al cantiere medievale a noi pervenuti possono individuare tutte le diverse fasi dell'iter progettuale e costruttivo. Non è però possibile affermare che ogni fase del progetto corrispondesse a una sua rappresentazione grafica. Certi disegni possono essere stati smarriti o distrutti, ma potrebbero anche non essere mai stati eseguiti, perché spesso si preferiva comunicare con le parole e i gesti. Nel libro, i 9 esempi sono analizzati attraverso una serie di schede che mostrano sia tutti i documenti collegati ai disegni, sia, ed è la parte di maggiore interesse, le variazioni effettuate in corso d'opera rispetto ai progetti iniziali.